E allora eccoci di nuovo tornati in voce per parlare di questo interessante seminario che si è svolto pochi giorni fa su pandemia, dati e democrazia, organizzato dal collettivo Improbabile. Ne parliamo con uno degli organizzatori, un ricercatore dell'Istat. Buongiorno, ciao, grazie di essere con noi.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Buongiorno a te. Allora, voi avete organizzato questo seminario che ha visto tra i cui interrogativi in realtà sono stati discussi con Giorgio Parisi, che è il presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Stefania Salmaso, che è l'ex direttrice del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, Giorgio Alleva, che è direttore del Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza della Sapienza, e infine Roberto Monducci, che è il capo Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat. E i nodi che avete un po' discusso partono da domande chiave che voi avete posto e vi siete posti nell'introduzione appunto al seminario. È chiaro che la pandemia ha posto domande ineludibili a tutto il mondo della ricerca. Voi scrivete sia scientifica che a quella della statistica pubblica. La raccolta tempestiva, accurata di dati dettagliati, spesso provenienti da fonti eterogenee, ha posto delle questioni che poi voi avete discusso all'interno del vostro seminario. Ci sono appunto il rapido anche succedersi di provvedimenti di emergenza varati dal governo, lo abbiamo visto anche in nei redazionali precedenti a questo, abbiamo parlato dei febbrili susseguirsi dei vari commissari in Calabria, acceso appunto però il dibattito anche sull'adeguatezza e l'efficacia di politiche di contenimento che incidono profondamente sulla vita quotidiana dei cittadini. Quindi la legittimità e l'efficacia di queste scelte politiche poggiano sul monitoraggio del rischio sanitario realizzato in maniera centralizzata in questa fase dall'Istituto Superiore di Sanità mediante l'elaborazione di dati epidemiologici e il calcolo di un set di parametri e di indicatori che non sono solo quelli, appunto, il numero dei contagiati, dei morti e il numero di tamponi fatti, ma è molto più complesso. Vi domandate nel vostro seminario in che modo questa grandissima mole di informazioni si diffonde, spesso in modo bulimico e confuso, e in questa grande diffusione di dati che ruolo dovrebbe rivestire la statistica pubblica? Questa è la prima domanda che vi fate. Le risposte e le discussioni che ne emergono insomma portano a dei punti salienti che in qualche modo tutti e quattro gli interventi riprendono. Per la restituzione appunto di questi punti salienti lascio a te la parola.
Sì, allora appunto abbiamo deciso di organizzare questo seminario con questo collettivo che è l'Improbabile, che è un collettivo appunto di lavoratori e lavoratrici nato nel 2018 nell'Istat, proprio per far fronte a queste domande, insomma, per cominciare a dipanare questa situazione per quanto possibile, appunto intervistando e invitando come relatori persone che o in maniera attiva in azione sul campo, come appunto il direttore dell'Istat che rappresentava in quel caso l'Istat, oppure come studiosi che insomma sul tema si sono interrogati. Quello che è emerso principalmente sono due punti. Da un lato è vero, c'è una grande quantità di informazioni, quindi ogni giorno la Protezione Civile esce alle 16 col dato sul numero di contagi, numero di morti e via discorrendo, però è emerso che quel dato in sé non è sufficiente, anche la rilevazione di quel dato non è sufficiente a capire appieno il fenomeno. I primi due interventi, quelli della Parisi e della Salmaso, erano proprio su questo tema, cioè ci sono delle informazioni ma sono informazioni parziali. Si ha il numero dei contagiati, si ha il numero dei tamponi, ma non c'è certezza su quando quel tampone è stato fatto, non c'è certezza sulla rilevazione, non ci sono informazioni accessorie sul tipo di contagio. Per esempio sono minime in Italia le informazioni su dove è avvenuto il contagio, ma anche informazioni accessorie su caratteristiche, ad esempio, lavorative o situazioni diciamo familiari o non di chi diciamo è stato contagiato, quindi tutta quella parte che riguarda i microdati che possono essere utili alla ricerca scientifica per cercare di avere una direzione più precisa, un'idea più precisa di in che modo il virus si sta espandendo. Dall'altro lato, comunque, questa mole di informazioni giornaliere ha creato, diciamo, un appunto, come dicevi anche tu prima, una diffusione bulimica di informazioni su tutti i mezzi di informazione che oggi conosciamo: Twitter, Facebook e giornali e così via. E quindi noi ci chiedevamo, come Istat, visto che appunto il ruolo della statistica pubblica dovrebbe anche essere questo, no? Quello di, diciamo, porre un po' di chiarezza all'interno di un'incertezza informativa, come Istat, come ci eravamo mossi. L'Istat qualcosa ha fatto e il lavoro che è stato fatto è stato utile, però appunto quello che noi sottolineiamo è ancora che mancano appunto informazioni precise e servirebbe appunto quindi una definizione più organica delle informazioni che vengono diffuse, che ci siano più informazioni, per esempio che adesso è un accordo di pochi giorni fa, sembrerebbe che appunto ci sia un accordo tra l'Accademia dei Lincei e l'Istituto Superiore di Sanità e la Banca Italia per mettere in comune, diciamo, per rendere disponibili a ricercatori le informazioni che sono a disposizione dell'Istituto Superiore di Sanità, però diciamo su questo accordo c'è ancora insomma poca chiarezza. Quindi appunto, da un lato alcuni dati ci sono ma non vengono messi a disposizione per fare analisi, dall'altro lato si potrebbe fare di più sia sull'evoluzione della pandemia, ma anche e soprattutto sulla capacità di determinare l'impatto sociale e economico che effettivamente questa crisi sanitaria sta generando su milioni di famiglie, lavoratori e lavoratrici nel paese. Insomma, questo è un primo punto.
Sì, tra l'altro c'è l'intervento della professoressa Salmaso che riporta un po' la situazione al momento attuale, cioè i dati che lei appunto dice nel suo intervento, che l'Istituto Superiore di Sanità e la Protezione Civile si passano tra loro e che rendono pubblici sono estremamente scarsi, e in questo modo la comunità scientifica nel suo insieme, lei dice, non è in grado di fare valutazioni affidabili. Su questo tutti e quattro e anche i ricercatori dell'Istat che sono intervenuti nella appunto in moderazione del dibattito hanno restituito in qualche modo appunto la scienza, lo sappiamo, si basa sulla riproducibilità dei risultati, quindi in qualche modo è fondamentale che gruppi diversi di ricercatori, lavorando su gli stessi dati resi disponibili, arrivano sostanzialmente agli stessi risultati. Nel caso appunto specifico delle analisi epidemiologiche, e questo la professoressa Salmaso lo diceva molto bene, che hanno ricadute importanti sulla società, quindi non devono necessariamente fotografare l'esistente ma dare delle indicazioni sul lungo termine, ci sono delle importanti mancanze. Si parlava di un'assenza, per esempio, al momento di analisi longitudinali, così come una mancanza di trasparenza rispetto a come i dati vengono raccolti, e in questo modo non è possibile fare delle analisi chiare. Si auspicano tutti e quattro, infatti, che superata questa fase acuta di epidemia si possa in qualche modo far sì che Istituto Superiore di Sanità e Protezione Civile condividano una condivisione dei dati concertata con la comunità scientifica, che attualmente non è posta in essere. È corretto questo che...
Sì, è correttissimo. Poi in tutto questo va anche aggiunto che diciamo, c'è un organo che è il CISTAN, che fondamentalmente si occupa appunto della gestione informativa dei dati italiani, che dentro di sé ha i vari istituti di statistica, l'Istituto Superiore di Sanità, gli uffici regionali, e quello che servirebbe è un coordinamento maggiore, una messa in comune, appunto, come dicevi te, dei dati attraverso i vari organi che raccolgono queste informazioni, quindi che ci fosse in questo momento di emergenza da parte del CISTAN, appunto, di tutti questi enti che fanno parte del sistema statistico nazionale, uno sforzo per appunto venirsi incontro e cercare di superare questa situazione, che è diciamo, in alcuni sensi anche, diciamo, paradossale, no? Siamo nell'era del dato e dell'informazione, e invece adesso ci confrontiamo con l'assenza di dati e la possibilità di conoscere un fenomeno, perché non riusciamo a coordinare le mole di dati che abbiamo a disposizione. Noi stavamo pensando anche effettivamente, quindi, di fare un nuovo seminario, date diciamo, quello che è uscito da quest'ultimo seminario, però questa volta cercando di coinvolgere non più, diciamo, i piani alti, ma andando a interloquire con chi lavora con questi dati, quindi chi lavora nelle ASL, chi lavora nell'Istituto Superiore di Sanità, chi lavora nei dati della sanità con l'Istat, e quindi avere un confronto più, diciamo, passami la parola, dal basso, per cercare dei punti comuni tra quelle persone che operano in questo settore e con questi dati in particolare.
Sì, mi sembra, scusa, volevo farti una domanda, perché giustamente, insomma, è stato ripetuto un po' da tutti e quattro gli interventi, ma in particolare la Salmaso sottolineava una cosa, che non solo c'è un problema di dati, di mancanza di circolazione, di informazione, di trasparenza, ma che proprio noi in Italia abbiamo un modo di trattare i dati che è molto statistico, e quindi vuol dire che fotografano una realtà ed escono dopo. Faceva addirittura degli esempi rispetto alla realtà della Germania, in cui dice le morti non Covid, se i dati italiani stanno alla 33esima settimana, in buona parte dei paesi europei, compresa appunto, poi c'era questo esempio della Germania, stanno alla 43esima settimana, no? E quello è un dato strutturale, diciamo, che viene raccolto, credo, anche da voi dell'Istat come dato che esce, no? Ecco, su questo, sul fatto che noi non abbiamo in Italia una modalità di analisi e ricerca dati che non sia quella statistica, lei faceva questa differenza, no?
Tra sì, lei di fatto appunto diceva che i dati ci sono anche su ingressi ai pronto soccorsi, però, diciamo, il sistema informativo, appunto, come dicevi te, viene utilizzato per fare statistiche, quindi per uscire a posteriore e dare diciamo un'immagine, una fotografia del sistema, ma non viene utilizzato, questa è proprio la frase sua che mi ricordo, ma effettivamente mi ha colpito anche a me, perché la condividevo, non viene utilizzato per definire azioni politiche.
Sì. Bravo, infatti pure a me ha colpito questa parte, no? Perché lui dice non ci so, faceva pure degli esempi abbastanza semplici, dice vabbè, c'è un problema di privacy, ma lei, mi ricordo, diceva potremmo prendere i CAP delle persone che hanno avuto accesso al pronto soccorso, sono risultati positivi, per poter dare un'indicazione sull'oggi e poter dire guardate, in quella zona c'è una concentrazione, state più attenti, quindi dare delle indicazioni sui comportamenti, no? E lei sottolineava questo fatto, visto che ogni volta ci dicono anche che responsabilità individuale, il singolo comportamento messo in atto, non devi dare, e capire dove c'è più morbilità, dove ci sono più problematiche. Ecco, diciamo, quando tu dicevi vogliamo partire dal basso, quindi anche dalle ASL, prevedete anche un'idea di una raccolta oppure di, perché lei parlava di questionari, di come dovrebbe essere fatti, cioè di dare degli strumenti pratici su cui attivarsi?
L'idea è innanzitutto incontrarci con i lavoratori e lavoratrici che operano appunto nei vari campi ASL, Istituto Superiore di Sanità, che quindi hanno operato con questi dati, e vedere cosa esce fuori. Quindi sì, cercare di organizzare una proposta, però insomma magari che nasca dal nostro confronto. Volevo semplicemente anche dire una cosa, che appunto è paradossale questo uso della statistica meramente per solo per informazione e non invece per, come diciamo, stimolo alle scelte politiche, perché in realtà poi la statistica è proprio scienza di Stato, e in realtà nasce proprio per questo, per avere un punto più generale sulla situazione, che magari un politico dal suo punto di vista può avere soltanto parziale, e che quindi proprio in questo momento avere delle informazioni chiare che siano che dirigano la politica attraverso la ricerca e i dati è fondamentale, anche per evitare situazioni, questo adesso è il mio punto di vista, però situazioni come la definizione di un algoritmo per colorare le regioni d'Italia basato su 21 variabili, di cui io personalmente ultimamente per curiosità personale sono andato a cercare in che modo è definito questo algoritmo, e i passaggi sono molto vaghi, e quindi appunto chiamando l'intervento della Calmaso si perde un po' del principio di pubblicità, no? Cioè che come l'intervento con cui lei chiedeva, cioè il potere deve essere visibile e deve essere chiaro nel perché prende determinate scelte. Affidarsi a un algoritmo oscuro anche nel calcolo, insomma, non aiuta questa visibilità.
Tra l'altro tu prima hai proprio toccato questo discorso parlando del tracciamento, no? E quindi qua ci si potrebbe collegare al tracciamento dei contatti e democrazia in qualche modo, perché con l'app Immuni qui da noi, ma con tanti altri utilizzi anche dell'intelligenza artificiale, e insomma si sono generate grossissime mole di dati anche in questo campo, che però lo sappiamo sono in grado di modificare anche profondamente in qualche modo i rapporti e le relazioni, soprattutto tra i diversi attori sociali, consumatori, le imprese, e anche appunto tra cittadini e Stato. La domanda che ponevi tu durante il seminario è se fossero necessarie nuove fonti di dati, e qual è proprio il ruolo di questi grandi produttori di dati sempre più preponderanti, e in che modo debbano e possano rapportarsi alla statistica ufficiale. Mi pare che alla tua domanda non ci sia stata una risposta articolata. Mi domando se invece tu hai una risposta in qualche modo da condividere con noi, ecco, qual è il tuo punto di vista su questo?
Beh, appunto, una domanda che sì, questa è una domanda che è proprio stata non trattata, che appunto è legata a questa, e che appunto un po' rispecchia il mio punto di vista sulla situazione, è se si ritiene che appunto queste basi restino appannaggio solo di società di profitto, cioè possibile che questi dati rimangano appunto in mano esclusivamente a queste società di profitto, e in questo periodo storico, anche in questa grande crisi, non si stia facendo un ragionamento su questa situazione? Queste potrebbero essere informazioni utili, ovviamente parla sempre non di diffonderle a livello di microdato riconducibile alla persona, è chiaro, non è questo il passaggio, la privacy va comunque tutelata, ma queste mole informative in questo momento possono essere utili. Faccio un esempio, ultimamente io sto guardando un pochettino, è uscito un report del mi pare di Google, in cui sono usciti dei dati riguardo alla mobilità, in particolare la presenza di persone, penso che siano tracciamenti del cellulare, nei vari snodi tipo Anagnina, quindi della metro, nei vari snodi comunicazione, diciamo, all'interno della città, quindi di comunicazione tramite i trasporti. Sembrerebbe esserci una relazione tra l'evoluzione dei contagi e l'aumento dell'utilizzo dei mezzi di trasporto, anche un po' per sfatare questo diciamo, non mito, però questa idea che i contagi arrivano esclusivamente dalla scuola, e quando magari invece comunque si continuano a mandare le persone al lavoro e intasare magari i mezzi di comunicazione, la metro la mattina alle 9, e quelli invece sono posti effettivamente a rischio e veicoli perfetti per il virus, anche alla luce dei nuovi studi, per cui sembrerebbe che l'evoluzione del virus sia un'evoluzione non più a grappoli, cioè che ci sia un singolo evento che abbia, diciamo, una singola persona, una determinata situazione di evoluzione del virus, che in un posto magari chiuso, non areggiato, con molte persone, ha contagiato un gruppo elevato di persone. Sembrerebbe che
come è stata la partita dell'Atlanta, no? Stanno concentrandosi su quei grandi eventi diffusori.
Esatto, sembrerebbe che il 10-20% dei malati Covid abbia contagiato l'altro 80%, e che il restante, diciamo, 80-10% ne abbia contagiato soltanto il 10-20 che è rimasto. Quindi che siano più importanti degli eventi specifici, appunto di grande diffusione, che invece l'RT, che è, diciamo, invece una diffusione media, cioè in media ogni persona in determinate regioni può contagiare uno o due persone, dipende, insomma, da quanto è il livello dell'RT in quella regione. Anche sul calcolo dell'RT, appunto, c'è da discutere, come diceva Parisi nel suo intervento, perché appunto quell'RT si basa sui dati della protezione civile. I dati della protezione civile sono dati che vengono da un campionamento di convenienza, cioè chi va a fare il test è chi o è malato o ha avuto un contatto con una persona malata. Non è un campione casuale in cui si prendono persone a caso e si testa se effettivamente sono malati o no. Quindi ovviamente è un campione distorto, e l'analisi su quel campione e il calcolo dell'R0 e dell'RT su quel campione è distorto. Quello che diceva lui, Gigo, cioè garbage in, garbage out, cioè entrano dati spazzatura e escono informazioni spazzatura.
Sì, in effetti questa pure era una cosa importante da sottolineare, no? Per cui quello probabilmente che non si capisce è se questa modalità di diffusione oppure di analisi rispetto a questi dati, che spesso appunto potrebbero essere spazzatura, nel senso che non leggono una realtà, no? Ma sono fatti in virtù anche, sembra quasi, dell'emotività del momento, come se devono dare numeri, numeri e numeri per poter giustificare determinate misure precauzionali o indicazioni o comportamenti, o come dicevi te, per poter dare il colore alle varie regioni, alle varie aree italiane, mandando un po' in confusione tutti. Però poi uno ascoltando queste cose, cioè da cittadino tra virgolette normale, uno va in confusione, nel senso non riesce a capire. Facevi riferimento a 21 criteri, ecco, tu che ne pensi di questi? Dice che sei andata a leggerti, che ne pensi? Perché già adesso si parla di abbassare o togliere alcuni criteri. Come sono stati costruiti, sempre secondo te, e come, insomma, adesso che li vogliono togliere, dove ci porteranno?
Sì, no, guarda, io non mi sono tanto concentrato su i criteri in sé, ma era più, diciamo, uno studio su come si definiva l'algoritmo, no? Cioè, quindi come questo algoritmo, di fatto poi quello che fa l'algoritmo è prende i vari criteri, assegna un punteggio ai vari criteri e dato un punteggio si colorano le regioni. La cosa che mi aveva colpito non è stato tanto i criteri utilizzati, è che non si capisce come funziona l'algoritmo, cioè in che modo, non è chiaro proprio, almeno non è uscito niente di ufficiale, quindi appunto la vaghezza è probabilmente data dalla mancanza di informazioni che forse io non sono riuscito a trovare, ma insomma un po' di tempo ce l'ho perso, non tantissimo, un po' ce l'ho perso, e quindi non è tanto i criteri quanto appunto il modo in cui vengono assemblati per dare poi un punteggio finale. Se su questo non c'è chiarezza, anche il risultato è poco chiaro, quindi diventa difficile giudicarlo nel bene e nel male, cioè, il mio non è un giudizio, questo algoritmo non funziona, è io non capisco, non si riesce a capire come funziona. Quindi
in sintesi, per noi
è difficile da giudicare in entrambi i casi, anche se fosse sensato come algoritmo, comunque difficile da giudicare.
Quindi quello che ci stai dicendo, scusa, per noi profani tra virgolette, no? Perché adesso comincia a innescarsi il dibattito su 21 criteri, come sono stati, sono troppi, sbattiamo, torniamo a 4, 5, 6, mi stai dicendo che non è tanto il numero dei criteri che tu selezioni o decidi di andare ad indagare, ma il modo in cui poi questi criteri vengono elaborati, cioè, diciamo
sì,
così.
Sì. Diciamo che ed è quello appunto quello che aveva spinto un po' il nostro seminario, è la mancanza di chiarezza nelle scelte. La mancanza di chiarezza nelle scelte proviene da anche una mancanza di chiarezza dei dati, no? E o comunque di confusione che i dati possono creare e che le interpretazioni che i dati possono creare. Il lavoro andrebbe fatto innanzitutto su questo, cioè su cercare di ripulire un po' la situazione, avere un'idea, cercare di avere un'idea più chiara su il modo in cui il virus si sta proliferando, diciamo.
Sì, sta diffondendo.
E a quel punto, una volta che si è fatto chiarezza, diventa più semplice, sia anche quando, no, c'era tutta quell'ironia su chiudiamo i barbieri, chiudiamo le palestre. Nel senso, se si lascia troppo alla in questa occasione qua, in cui si parla di un evento naturale, come l'espansione del virus, se ci lascia troppa, diciamo, libertà di scelta, perché appunto le informazioni sono vaghe e quindi le decisioni non vengono prese in maniera oculata in funzione dell'espansione del virus, ma oggi chiudiamo i barbieri, però tra una settimana può darsi, non li chiudiamo, però tra una settimana può darsi che li chiudiamo. Cioè, il perché il barbiere? Cioè, qual è il, adesso ho preso il barbiere come le palestre, tutti insomma i locali che sono stati diciamo, soggetti a questo a questi propri decreti. Cioè, manca il perché scegliere quel. Cioè, appunto, si torna all'intervento della Talmaso, questa visibilità della scelta politica, cioè questa pubblicità, cioè come si fanno queste scelte? Finché il dato rimane vago e appunto non permette un'analisi precisa, le scelte saranno soggettive.
Sì, infatti lei diceva pure, almeno nei grafici che mandava durante il suo intervento, che erano grafici poi insomma, raccolti in Germania, faceva vedere che un dato, no? Facciamo un esempio nostro dei luoghi di lavoro o comunque delle famiglie, dice qui sembra che adesso tutti i nostri cluster vengono da contatti familiari in ambito familiare, ma se uno mette insieme anche tutti gli altri dati si accorge che quel dato diminuisce e faceva vedere nel grafico come le proporzioni nei luoghi tra virgolette di contagio si modificano a seconda di quanti dati metti dentro, come dire, se noi sappiamo che su 100 contagiati Covid tutti sono andati dal barbiere, probabilmente potremmo dire sì, a fronte di, che ne so,
chiudiamo i barbieri.
Chiudiamo i barbieri. Ma così si dice, chiudiamo i barbieri, non si sa, insomma.
No, ma non è così, da là, cioè, almeno non è dimostrato nessun focolaio. Adesso uno parla dei barbieri, però in casi dimostrati i focolai nei barbieri mi pare ci siano, però insomma.
Sì, no, lo facevamo proprio come esempio per non creare conflitto in altre aree, no? Come dicevi, probabilmente i mezzi pubblici lo sono molto di più, ma anche qui stiamo parlando sempre e comunque di percezioni, intuizioni non supportati da dati reali che ci possono dimostrare. Poi logico.
È chiaro che il lavoro non è semplice, cioè nel senso, siamo stiamo tutti quanti lavorando in urgenza, e per tutti i lavori che anche vengono fatti nel resto del mondo, chiaramente c'è la necessità di capire l'evoluzione di questo virus il prima possibile, e non è ovviamente non è semplice, però degli sforzi in questa direzione dal nostro punto di vista andavano fatti e andrebbero ancora fatti, e anche nel lato che noi riteniamo importante di capire effettivamente l'impatto che quindi al netto del propagarsi del virus, anche il reale impatto economico e sociale che questa crisi sta avendo sulle persone.
Sì, no, un'ultima domanda a partire dall'articolo citato sempre dalla Salmaso, liberate i dati per sconfiggere il Covid. Lei dice sarebbe stato utile avere anche in Italia come in altri paesi un'immediata circolazione pubblica dei dati che man mano la sanità pubblica andava raccogliendo, così non è stato. C'è stata poi tutta una campagna promossa dall'associazione Ondata che ha ottenuto i dati in formato machine readable dalla Protezione Civile. A tuo avviso perché dall'inizio tutti i dati che si stavano raccogliendo non sono stati resi fruibili come open data?
Una domanda complicata. Secondo me sinceramente non ho una risposta pronta, però io credo che in parte ci sia stata la necessità di organizzarsi per venire incontro a questa emergenza, quindi il primo punto era innanzitutto raccogliere i dati e su creare open data. Chiaramente non è un lavoro nel mettere a disposizione i dati mantenendo la privacy del microdato, c'è, e quindi va organizzato e definito. Probabilmente non si è sentito la necessità, è comunque una scelta che per quanto possa dipendere dal system, per quanto possa dipendere dal modo in cui i dati vengono raccolti, di fatto è una scelta politica, nel senso comunque la volontà in quel senso non ad oggi non c'è stata.
Bene, va bene, noi grazie anche per questa riflessione che hai condiviso con noi. Noi, se non hai altro da aggiungere, ti lasciamo, e ringraziandoti ancora per questo tempo insomma che ci hai dedicato, ti chiediamo di rimanere un attimo in onda, anche se noi manderemo la musica, perché insomma ti vogliamo chiedere una cosa, e grazie ancora.
Ok, grazie.
Un abbraccio, ciao.